I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, ben trovati ancora insieme in questo giorno di ottobre. Questa mattina il sole, poi un po' di nuvole, è il mese appunto dell'incertezza del tempo, ma c'è una certezza invece, quella del nostro incontro con Papa Francesco per rivedere e vivere insieme i momenti più significativi della settimana appena trascorsa. Inizieremo con l'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata alle opere di misericordia, ma parleremo anche delle canonizzazioni di domenica scorsa e dell'incontro del Papa con un pellegrinaggio di luterani tedeschi. Questo e naturalmente altro, ma iniziamo subito proprio con l'udienza generale dedicata, dicevamo, alle opere di misericordia e quest'oggi in particolare al dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati. Ascoltiamo il Papa.
Una delle conseguenze del cosiddetto benessere è quella di condurre le persone a chiudersi in se stesse, rendendole insensibili alle esigenze degli altri. Si fa di tutto per illuderle presentando modelli di vita effimeri che scompaiono dopo qualche anno, come se la nostra vita fosse una moda da seguire e da cambiare ad ogni stagione. E non è così. La realtà va accolta e affrontata per quello che è. E spesso ci fa incontrare situazioni di bisogno urgente. È per questo che tra le opere di misericordia si trova il richiamo alla fame e alla sete, dare da mangiare agli affamati. Ne sono tanti oggi, eh? E da bere agli assetati. Quante volte i media ci informano di popolazioni che soffrono la mancanza di cibo e di acqua, con gravi conseguenze specialmente per i bambini. Di fronte a certe notizie, specialmente a certe immagini, l'opinione pubblica si sente toccata e partono di volta in volta campagne di aiuto per stimolare la solidarietà. Le donazioni si fanno generose e in questo modo si può contribuire ad alleviare la sofferenza di tanti. Questa forma di carità è importante, ma forse non ci coinvolge direttamente. Invece, quando andando per la strada incrociamo una persona in necessità, oppure un povero viene a bussare alla porta di casa nostra, è molto diverso, perché non sono più davanti un'immagine, ma veniamo coinvolti in prima persona. Non c'è più alcuna distanza tra me e lui o lei e mi sento interpellato. La povertà in astratto non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare. Ma quando tu vedi la povertà nella carne di un uomo, di una donna, di un bambino, questo sì interpella. E per questo quell'abitudine che noi abbiamo di fuggire, l'abitudine di fuggire dei bisognosi, di non avvicinarci, o truccare un po' la realtà dei bisognosi con le abitudini alla moda, e così ci allontaniamo di questa realtà. Non c'è più alcuna distanza tra me e il povero quando incrocio lui. In questi casi, qual è la mia reazione? Giro lo sguardo. Passo oltre. Oppure mi fermo a parlare e mi interesso del suo stato. E se tu fai questo, non mancherà qualcuno che dica: ma questo è pazzo, parlare con un povero. Vedo se posso accogliere in qualche modo quella persona o cerco di liberarmene al più presto. Ma forse essa chiede solo il necessario, qualcosa da mangiare e da bere. Pensiamo un momento. Quante volte recitiamo il Padre nostro, eppure non facciamo veramente attenzione a quelle parole: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Nella Bibbia un salmo dice che Dio è colui che dà il cibo ad ogni vivente. L'esperienza della fame è dura. Ne sa qualcosa chi ha vissuto periodi di guerra o di carestia. Eppure questa esperienza si ripete ogni giorno e convive accanto all'abbondanza e allo spreco. Sono sempre attuali le parole dell'Apostolo Giacomo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi, saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta, è incapace di fare opere, di fare carità, di fare amore. C'è sempre qualcuno che ha fame e sete e ha bisogno di me. Non posso delegare nessun altro. Questo povero ha bisogno di me, del mio aiuto, della mia parola, del mio impegno. Tutti siamo coinvolti in questo. E anche l'insegnamento di quella pagina del Vangelo in cui Gesù, vedendo tanta gente che da ore lo seguiva, chiede ai suoi discepoli: dove possiamo comprare il pane perché costoro possano mangiare? I discepoli rispondono: è impossibile, è meglio che tu le concedi. Invece Gesù dice loro: no, date loro voi stessi da mangiare. Si fa dare i pochi pani e pesci che avevano con sé. Li benedice, li spezza e li fa distribuire a tutti. È una lezione molto importante per noi. Ci dice che il poco che abbiamo, se lo affidiamo alle mani di Gesù e lo condividiamo con fede, diventa una ricchezza sovrabbondante. Papa Benedetto XVI, nell'enciclica Caritas in Veritate, afferma: dar da mangiare agli affamati è un imperativo etico per la Chiesa universale. Il diritto all'alimentazione, così come quello all'acqua, rivestono un ruolo importante per il conseguimento di altri diritti. È necessario pertanto che maturi una coscienza solidale che conservi l'alimentazione e l'accesso all'acqua come diritti universali di tutti gli esseri umani senza distinzioni né discriminazioni. Non dimentichiamo le parole di Gesù: Io sono il pane della vita. Chi ha sete venga a me. Sono per tutti noi credenti una provocazione queste parole, una provocazione a riconoscere che attraverso il dare da mangiare agli affamati e il dare da bere agli assetati passa il nostro rapporto con Dio, un Dio che ha rivelato in Gesù il suo volto di misericordia.
Papa Francesco, salutando i diversi pellegrini presenti, in particolare rivolgendosi ai polacchi, ha ricordato il beato Popielusco, di cui oggi ricorre la memoria liturgica. Si espose, ha detto, in prima persona a favore degli operai e delle loro famiglie, chiedendo giustizia e degne condizioni di vita, la libertà civile e religiosa della patria. E torniamo alla giornata di domenica. 7 nuovi santi per la Chiesa Cattolica, un momento molto significativo. Alcuni sono martiri, alcuni sono fondatori di congregazioni religiose. La messa in piazza San Pietro, 80.000 i presenti, e ce ne parla Alessandro Guarasci.
Il martirio, la vicinanza ai poveri e agli ammalati, questo è il carattere comune che unisce 7 nuovi santi proclamati da Francesco. Martiri durante le rivoluzioni messicana e francese, oppure sacerdoti che in America Latina e in Italia hanno assistito agli emarginati e lavoratori sottopagati. Una suora francese che, nonostante anche lei fosse ammalata, decise di rimanere fino all'ultimo vicina a chi sofferente. Santi quindi che non solo sono un esempio per la nostra vita quotidiana, ma che soprattutto ci insegnano il valore della preghiera.
Non per vincere la guerra, ma per vincere la pace.
Pregare non è rifugiarsi in un mondo ideale, non è evadere in una falsa quiete egoistica. Al contrario, pregare è lottare e lasciare che anche lo Spirito Santo preghi in noi, sottolinea il Pontefice. È lo Spirito Santo che ci insegna a pregare, che ci guida nella preghiera, che ci fa pregare come figli.
I santi sono uomini e donne che entrano fino in fondo nel mistero della preghiera. Uomini e donne che lottano con la preghiera, lasciando pregare e lottare in loro lo Spirito Santo. Lottano fino al fine con tutte le loro forze e vincono, ma non da soli. Il Signore vince in loro e con loro.
E questi 7 testimoni hanno combattuto la buona battaglia della fede e dell'amore con la preghiera.
Dio conceda anche a noi di essere uomini e donne di preghiera, di gridare giorno e notte a Dio senza stancarci.
L'impegno della preghiera richiede di sostenerci l'un l'altro, precisa il Papa. La stanchezza è inevitabile. A volte non ce la facciamo più, ma con il sostegno dei fratelli la nostra preghiera può andare avanti finché il Signore porti a termine la sua opera. L'agire cristiano necessita di comportamenti ben precisi, dunque essere saldi nella preghiera per rimanere saldi nella fede e nella testimonianza. All'Angelus il Papa ha poi salutato tutti coloro che dai vari paesi sono venuti per rendere omaggio ai nuovi santi, presenti anche le delegazioni ufficiali di Argentina, Spagna, Francia, Italia e Messico. Francesco ha quindi chiesto che l'esempio e l'intercessione di questi luminosi testimoni sostengano l'impegno di ciascuno nei rispettivi ambiti di lavoro e di servizio per il bene della Chiesa e della comunità civile.
E per conoscere meglio questi nuovi santi, alcune testimonianze che ce li presentano e ce li fanno proprio incontrare. Giada Aquilino.
Il tuo nome?
Michele.
Perché sei venuto in piazza San Pietro?
Sono un postulante carmelitano scalzo, sono venuto qui per la canonizzazione di Elisabetta della Trinità.
Che esempio vi ha dato?
Elisabetta è una figura che affascina, ha tutto un mistero della Trinità interno e quindi sono venuto qui proprio per ascoltarla parlare ancora. Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore e questo è quello che mi sento in questo momento, essere amore nel mondo.
Che esortazione ha dato il Papa anche a voi giovani da trarre da questi nuovi santi?
Certo, ci dà una spinta nuova, dobbiamo tornare a percorrere le strade del mondo e a testimoniare il Signore con gioia. Incomincio a pensare alla mia vita da consacrato, incomincio a pensare, devo portare veramente la gioia agli altri.
Lei si chiama?
Giuseppe Maria, sono nato in Palencia, abito in quella città e ha sido il vescovo della città, Beato Manuel Gonzalo, è interrato nella nostra cattedrale di Palencia.
Che esempio ha dato questo santo a voi?
Le chiamano il vescovo del sacrario abbandonato, non lasciare solo a Gesù.
Il suo nome?
È Sabina, da Nigeria. Sono molto contente. come cristiana e cattolica, partecipare con la mia vita buona come figlia di Dio, figlia di Maria.
Ecco, il Papa ha invitato a prendere esempio da questi nuovi sette santi. Cosa vuol dire pregare?
Preghiera è importante in tutti i cristiani, perché senza preghiera nessuno mai vivere vita buona, vita santa.
Due annunci che erano molto attesi da due diocesi italiane, Milano e Genova. Il Papa infatti ha annunciato in questa settimana che sabato 25 marzo si recherà in visita all'arcidiocesi di Milano. Era una visita molto attesa, era stata anche rimandata, e naturalmente l'arcivescovo di Milano Angelo Scola ha espresso subito la sua gratitudine per questo annuncio. Altro annuncio per la diocesi di Genova: il Papa sarà nella città ligure sabato 27 maggio 2017. Anche in questo caso il cardinale Angelo Bagnasco si è detto subito estremamente contento e felice di questo appuntamento. E invece noi torniamo ai grandi temi, soprattutto quello delle migrazioni. Papa Francesco ha pubblicato in questi giorni proprio il tema per la Giornata Mondiale delle Migrazioni. Roberta Gisotti.
Parla chiaro Gesù: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e aggiunge: chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me conviene sia gettato nel profondo del mare. Parole di monito, sottolinea Francesco, per gente senza scrupoli che sfrutta bambine e bambini avviati alla prostituzione o presi nel giro della pornografia, resi schiavi dal lavoro minorile o arruolati come soldati, coinvolti in traffici di droga e altre forme di delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni. Per questo mi sta a cuore, scrive il Papa, richiamare l'attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte indifesi, perché minori, perché stranieri e perché inermi. Come rispondere a tale realtà? Puntare sulla protezione, sull'integrazione e su soluzioni durature, suggerisce Francesco. Proteggere anzitutto intervenendo con maggiore rigore ed efficacia sugli approfittatori e dare soluzioni nei paesi d'origine alle cause delle migrazioni.
E grande festa in aula Paolo VI per il giubileo degli anziani. Lo sappiamo, il Papa parla spesso dei nonni e di quanto siano importanti nella famiglia. Ed ecco quindi questo incontro così speciale. Giada Aquilino.
Contrastare la cultura nociva dello scarto che margina gli anziani ritenendoli improduttivi. Questa l'esortazione di Francesco a istituzioni e realtà sociali per aiutare la cosiddetta terza età, di cui anche il Papa ricorda di far parte, ad esprimere al meglio le proprie capacità e per far sì che la dignità delle persone anziane sia sempre rispettata e valorizzata.
I responsabili pubblici, le realtà culturali, educative e religiose, come anche tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati a impegnarsi per costruire una società sempre più accogliente e inclusiva.
Francesco invita a non lasciare che tale cultura dello scarto vada avanti e racconta di aver sentito dalla nonna la storia di una famiglia che aveva relegato il nonno in un'altra stanza perché oramai così malato da mangiare stentatamente. Fu il nipote a far capire al padre l'importanza di essere una famiglia unita.
I bambini naturalmente sono molto attaccati ai nonni e capiscono cose che soltanto i nonni possono spiegare con la sua vita, col suo atteggiamento.
È importante anche, aggiunge, favorire il legame tra generazioni.
I giovani sono la vitalità di un popolo in cammino e gli anziani rafforzano questa vitalità con la memoria e la saggezza.
Il Papa spinge dunque i nonni a parlare con i propri nipoti, ricordando che quando Giuseppe e Maria portarono il bambino Gesù al Tempio, trovarono a riceverlo due nonni, che erano la saggezza del popolo e che lodavano Dio affinché tale saggezza potesse andare avanti con questo bambino.
Lasciate che loro vi facciano domande. Sono di una peculiarità diversa dalla nostra. Fanno altre cose, gli piacciono altre musiche. Hanno bisogno degli anziani, di questo parlare continuo.
In un mondo come quello attuale, nel quale, sottolinea il Pontefice, sono spesso mitizzate la forza e l'apparenza, sono gli anziani ad avere la missione di testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre, perché inscritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla parola di Dio.
Siamo chiamati a operare per lo sviluppo della cultura della vita, testimoniando che ogni stagione dell'esistenza è un dono di Dio e ha una sua bellezza e una sua importanza anche se segnate da fragilità.
La Chiesa guarda le persone anziane con affetto, riconoscenza e grande stima, evidenzia il Papa, perché sono, e lo ripete due volte, parte essenziale della comunità cristiana e della società, rappresentando le radici e la memoria di un popolo.
La vostra maturità e saggezza possono aiutare i più giovani, sostenendole nel cammino della crescita e dell'apertura all'avvenire, nella ricerca della loro strada.
Il prossimo 31 ottobre il Papa sarà a Lund in Svezia per una commemorazione dell'inizio della riforma protestante, che è appunto iniziata nel 1517, un momento molto significativo. Il Papa si sta preparando anche con degli incontri un po' particolari, come l'udienza concessa a un pellegrinaggio di tedeschi luterani, un vero e proprio happening, ce ne parla Alessandro Gisotti.
Un pellegrinaggio ecumenico per sottolineare che dare testimonianza di Gesù Cristo è il fondamento dell'unità. Papa Francesco tratteggia così il significato della visita alla sede di Pietro della delegazione ecumenica della Chiesa Luterana di Finlandia. Il pontefice esprime gratitudine al Signore per i risultati che sono stati conseguiti nel dialogo tra luterani e cattolici. Quindi osserva che su questa base tale dialogo prosegue nel suo promettente cammino verso un'interpretazione condivisa a livello sacramentale di Chiesa, Eucaristia e Ministero.
Gli importanti passi avanti compiuti insieme stanno costruendo un solido fondamento di comunione e di vita nella fede e nella spiritualità. E i rapporti sono sempre più pervasi da uno spirito di sereno confronto e di fraterna condivisione.
La comune vocazione di tutti i cristiani riprende ben evidenziata dal testo biblico di riferimento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ovvero voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Nel nostro dialogo, constata Francesco, alcune differenze tuttora permangono nella dottrina e nella prassi, ma questo è la sua esortazione. Non deve ostacolare la volontà di camminare assieme.
Questo però non deve scoraggiarci, ma piuttosto spronarci a proseguire insieme il cammino verso una sempre maggiore unità, anche superando vecchie concezioni e reticenze. In un mondo spesso lacerato dai conflitti e segnato da secolarismo e indifferenza, tutti uniti siamo chiamati ad impegnarci nel confessare Gesù Cristo, diventando sempre più testimoni credibili di unità e artefice di pace e di riconciliazione.
Che gli accordi di Parigi sul clima non rimangano solo belle parole, quanto scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale dell'alimentazione. Ce ne parla ancora Alessandro Gisotti.
Agire politicamente, cambiare stili di vita, promuovere la solidarietà. Sono alcuni punti che Papa Francesco delinea per un'azione efficace di contrasto alla fame. Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, il pontefice si sofferma sul tema dei cambiamenti climatici e su come questi incidano drasticamente sull'agricoltura e quindi sull'alimentazione di milioni di persone. Il Papa denuncia in particolare la logica del consumo e della produzione ad ogni costo, una logica che modifica o mette a rischio le diverse specie animali e vegetali. Produrre qualità che in laboratorio danno ottimi risultati, osserva, può essere vantaggioso per alcuni, ma avere effetti rovinosi per altri. E ammonisce che non basta più impressionarsi o commuoversi davanti a chi non ha il pane quotidiano. Di qui l'appello di Francesco a tutti, dai responsabili politici ai produttori e lavoratori agricoli, a cooperare per un mutamento di rotta che porti ad uno sviluppo che non sia più appannaggio di pochi, né che i beni del creato siano solo patrimonio dei potenti.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito. Da Angela Ambrogetti e da Roberta Maccaroni alla console, l'augurio di un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.